in punto, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici.
Buongiorno, puntualissimi siamo.
Otto in punto. Otto buongiorno in punto. Anche a tutti coloro e tutte coloro che sono private della propria libertà, Nadia, Anna e Marco che si trovano a Ribibbia. Un saluto, noi stiamo per cominciare la nostra rassegna stampa.
E lo capirete a brevissimo perché sentirete la nostra sigla.
Forse la facciamo a voce questa volta la sigla.
Non funziona niente, non si accende manco il computer. No, non è vero, si è acceso. Arriviamo. Intanto che cerchiamo la sigla, possiamo ricordare a chi ci ascolta l'importanza, l'urgenza, la necessità di far sottoscrivere il radioabbonamento di Radio Onda Rossa 2023 per permettere a questa radio di continuare a trasmettere in FM senza pubblicità, senza padroni e senza padrini. Quindi invitiamo chi ancora non l'ha fatto ad andare sul sito della radio, sottoscrivere il radioabbonamento, ma anche seguire le iniziative che tempesteranno questo mese di maggio, questo mese primaverile. C'è il compleanno della radio il 24 e poi una due giorni, 26 e 27, in quel della SNIA, in cui festeggeremo Radio Onda Rossa, e lo faremo tutti insieme, e sarà anche un'ottima occasione per contribuire, insomma, alla radio con le nostre magliette, il radioabbonamento. Vi potremo dare questa bellissima tesserina di radioabbonate e radioabbonati di Radio Onda Rossa. E nel frattempo ce l'abbiamo fatta. Ecco la sigla.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora torniamo in voce, sono le 8.02, possiamo cominciare la rassegna stampa. Cominciamo, da che cosa cominciamo?
Come vuoi, o Corriere o Stampa?
Cominciamo dal Corriere. Bene. Allora. E il Corriere che, insomma, dedica la sua, insomma, immagine principale al femminicidio che c'è stato nel Foggiano, e titola così: Jessica fa da scudo alla madre, il padre la uccide a coltellate. E subito sotto invece c'è un altro riquadro, e sempre di, appunto, un'altra violenza, questa volta a Milano, incubo in discoteca, violentata nei bagni. Questa è tutta la parte superiore del Corriere della Sera. Mentre nella parte, il titolo è alla pancia del Corriere, lo scontro sulle riforme, Tajani alle opposizioni, pronti al referendum, Cottarelli lascia il PD di Schlein. E Conte no al voto diretto sul Premier, domani incontro con Meloni, nomine la linea di Mantovano, riguardo appunto quindi le nuove nomine. E subito sotto c'è un altro riquadro che è un'intervista al ministro Calderoli: chi perde le elezioni non ha diritto di veto, se l'opposizione vuole esercitare solo un diritto di veto non l'avranno, io gli suggerisco di fare proposte e correzioni, dice il ministro Roberto Calderoli. E ancora invece subito ancora sotto un ultimo riquadro: disoccupati, caos dei corsi finanziati con 4,9 miliardi, formazione al lavoro un affare da 4,9 miliardi, l'UE finanzia il ricollocamento di 3 milioni di disoccupati, ma per ora non è partito un solo corso. E tendenzialmente dalla prima pagina del Corriere mancano due cose: artisti e attivisti a Casamurgia, la cura tra noi crea la famiglia, di Roberta Scorranese, la famiglia queer di Murgia, senza etichette, non si fonda sul matrimonio bensì sulla cura condivisa e ricambiata, o meglio, come lei stessa disse, sulla certezza che essersi casa null'altro resta l'unico indirizzo sicuro. E ora che la scrittrice è malata, un tumore all'ultimo stadio, ha deciso di sposare un uomo, ma poteva esserci una donna. E questo, insomma, è l'articolo riguardo insomma, la malattia di Michela Murgia e il suo recente, le sue recenti dichiarazioni sulla Repubblica, mi pare.
Corriere, sul Corriere di sabato.
Ah, ok. E in conclusione invece c'è sulla spalla sinistra, come siamo abituati, l'editoriale di Paolo Mieli, e il 9 maggio di Mezzato, la crepa russa a Bakhmut, che commenta il non ritiro alla fine della Wagner dai territori.
Bene, allora, questa era un po' la panoramica che ci offriva il Corriere della Sera. Devo dire che La Stampa più o meno tratta gli stessi temi con delle variazioni. Ora ce l'andiamo a vedere andando un po' anche a sfogliare le prime pagine interne per capire un po' di quello, insomma, quello di cui stiamo parlando. Innanzitutto il titolo di apertura della Stampa parla ancora tra virgolette di lavoro. Insomma, abbiamo visto che a partire dal CDM del primo maggio e il giorno prima ancora l'incontro con i sindacati confederati, insomma, il tema del lavoro e i contenuti del pacchetto, insomma, che il CDM ha approvato e che quindi sta per iniziare il suo percorso in Parlamento, stanno occupando le pagine dei giornali ormai da una settimana. La Stampa apre con un titolo appunto su questo tema: lavoro, l'Italia è contro i giovani. Qui si fa riferimento a uno studio INPS, divario salariale tra generazioni raddoppiato in 40 anni, età media degli occupati più alta. Ma diciamo, nello stesso titolo si parla anche del toto nomine, no? Di questa lunghissima tarantella che sta impegnando il governo nella rotazione delle nomine di alcuni delle istituzioni, dei corpi, delle agenzie pubbliche, comprese anche i vertici delle forze armate e della polizia, dei vari corpi di polizia. Quindi nomine, trattative nella notte sul capo della finanza, Conte sfida i Dem, qui si passa a un altro tema ancora, come vedremo a breve, Cottarelli lascia PD e Parlamento. Su questa cosa di Cottarelli che se ne va, già vi preannuncio che poi leggerò una sua intervista su Repubblica, perché comunque mi sembra, a me interessa questa cosa dei catto Dem che abbandonano il PD perché Schlein sarebbe troppo radicale. Anche sul Domani, insomma, c'è una lunga lettera di Fioroni & Co che dicono perché è completamente impossibile per loro in questo nuovo PD così estremista rimanere dentro. La differenza sta nel fatto che Cottarelli lascia proprio l'incarico parlamentare, non lascia solo il PD, non cambia casacca. Allora, entriamo un attimo, ma brevemente, nelle pagine interne per capire di cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto, appunto, La Stampa dedica le pagine 2 e 3 alla questione del lavoro, andando un po' a descrivere i contenuti di questo studio INPS su il lavoro precario delle giovani generazioni, raddoppiato il gap salariale tra le generazioni, ora arriva al 40% dello stipendio, le cause paghe basse all'ingresso e gli anziani che non lasciano i posti migliori, quindi paghe basse, scarso turnover, possiamo dire così. C'è poi un altro articolo, un dossier anzi, di Francesco Bertolino: in ufficio per 50 ore a settimana, 2,7 milioni di italiani lavorano troppo, i sindacati pensano ai 4 giorni, ma il fenomeno riguarda soprattutto gli autonomi. La pagina 3 della Stampa invece viene lasciata a Elsa Fornero. Elsa Fornero, insomma, mi sembra che da quando il tema del lavoro e le decisioni del governo Meloni in questo ambito stanno, diciamo, raggiungendo gli onori della cronaca, Elsa Fornero viene spesso scomodata per commentare la bruttezza di questi provvedimenti e quanto impattino sul lavoro, no? E sulla precarietà. E quindi, diciamo, questo a me continua a sembrare un eterno grande paradosso di chiedere proprio a Elsa Fornero di commentare sullo sfacelo del mercato del lavoro. Infatti anche oggi Elsa Fornero ci regala questo commento: persa l'ambizione di far stare bene i figli, non è una crisi che si risolve per decreto, egoismo e illusione della crescita continua hanno affossato la condizione giovanile, i tagli alle tasse di corto respiro servono soltanto a prolungare il declino. Questo era un lungo titolo del commento di Elsa Fornero che non leggerò. Ma poi c'è sempre a pagina 3 anche un articolo di Chiara Saraceno, che è economista, insomma, che conosciamo, che critica, possiamo dire la carta acquisti. Allora, perché? Perché nel pacchetto del lavoro del governo, oltre appunto alla riforma, alla distrutturazione del reddito di cittadinanza, che diventa appunto reddito di inclusione, insomma viene differenziato in base al tipo di famiglia, se ci sono persone occupabili, persone insomma minori o comunque con disabilità e anziani a carico, introduce questa carta acquisti, una carta acquisti di 382 euro massimo per compensare i costi dell'inflazione, destinata ai più indigenti, cioè con un ISEE minimo di 15.000 euro, quindi più alto di quello previsto per il reddito previsto oggi per il reddito di cittadinanza e in futuro per l'assegno di inclusione, che sarà utilizzabile solo per acquistare beni alimentari di prima necessità, ma non potranno fruirne le famiglie più povere che prendono il reddito di cittadinanza, e nemmeno quelle in cui vi sia un componente che prende la NASPI o l'indennità di disoccupazione per i CoCoPro o la cassa integrazione, anche se con ISEE inferiore a 15.000 euro, quindi non si sa bene questa carta acquisti chi la prenderà. E soprattutto appunto la critica di Chiara Saraceno è che si faccia assolutamente confusione tra i sussidi assistenziali, quindi le misure emergenziali di supporto al reddito colpito dall'inflazione, e invece le indennità assicurative, quindi tutte quelle misure che tipo la NASPI o insomma le varie forme di sussidio di disoccupazione, che insomma hanno ben altre finalità. Beh, questo insomma era per dire che c'è anche questa misura all'interno del pacchetto lavoro. Ma torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché i temi sono anche altri. Innanzitutto c'è la questione delle riforme istituzionali. Allora, abbiamo visto che Meloni ha annunciato, insieme insomma a altri membri del governo, la volontà di procedere con le riforme istituzionali. Quando si parla di riforme istituzionali ovviamente si fa riferimento al presidenzialismo, quindi alla riforma, insomma la revisione costituzionale in questa chiave, che insomma ci ricordiamo bene che è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del centrodestra, soprattutto di Fratelli d'Italia. Quindi la Meloni ha annunciato di voler iniziare questo percorso di riforme istituzionali, dichiarando di voler coinvolgere le opposizioni in un dialogo, insomma, per arrivare a un testo di riforma il più possibile condiviso. Quindi sulla prima pagina della Stampa troviamo un articolo di Alessandro De Angelis, La vera posta in gioco del presidenzialismo, che è un articolo di commento fortemente critico rispetto alla necessità, alla scelta di introdurre in questa fase molto critica su tutta una serie di dossier del governo, insomma di fare un all-in e buttarci in mezzo anche la riforma, la revisione costituzionale. E allo stesso tempo appunto viene anche ospitata una intervista che Carlo Bertini fa a Clementi: il rischio è indebolire il Colle. Ci sono poi altri temi sulla prima pagina della Stampa. C'è una pagina dedicata al tema migrazione, perché Piantedosi ha incontrato Haftar, che si trova, insomma, il generale libico che si trova in questi giorni a Roma, e finita questo bellissimo incontro bilaterale, il 15 maggio volerà a Tunisi. Quindi questo poi ce lo andiamo a vedere nelle pagine interne, perché sia la Stampa che poi Repubblica dedicano appunto pagine intere al tema migrazioni. C'è poi il caso Regeni, che torna, diciamo, sulle prime pagine dei giornali dopo le dichiarazioni appunto dell'amministratore delegato di Eni, De Scalzi, che dice: l'Egitto è un paese nel quale se dai ricevi. E praticamente sia Schlein che Fico vengono, insomma, hanno preso parola su questa cosa in maniera molto critica, e lo troviamo a pagina 7. Caso Regeni, ora Schlein attacca De Scalzi: non si può barattare l'impunità con il gas. Le critiche della segretaria PD dopo le parole dell'amministratore delegato Eni sulla collaborazione con l'Egitto. Intanto una nuova udienza si terrà il 31 di maggio. Sulla stessa pagina un'intervista appunto all'ex presidente della Camera Roberto Fico, 5 Stelle: l'AD chiarisca quelle parole, l'Italia pretenda giustizia. L'ex presidente della Camera: la storia di Giulio riguarda tutti noi, ma dal governo ho solo sentito insopportabili parole di circostanza. Torniamo sulla prima pagina della Stampa. Le due foto notizie di centropagina sono dedicate al calcio. C'è un'intervista a Platini, Io e la Juve, e poi I razzisti del calcio, un articolo di Gigi Garanzini su, insomma, le curve e gli stadi che traboccano di razzismo. Gli articoli di commento vengono affidati appunto una Elsa Fornero, ma già ne abbiamo parlato: ai nostri figli puniti non bastano i decreti. E poi a Chiara Saraceno appunto sulla carta acquisti, mentre sulla colonna di destra della Stampa abbiamo un articolo di Donatella Stasio sul terrorismo. In realtà è una, non so se è un'intervista, comunque fatto sta che è un racconto della vicenda di Manlio Milani, 84 anni, uno dei sopravvissuti alla strage di Piazza della Loggia. Questo perché domani, 9 maggio, è la giornata, è il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi di tale matrice. Una lunga denominazione per questa ricorrenza istituita nel 2007, che ovviamente richiama la data della morte di Aldo Moro nel 78. Quindi l'articolo di Donatella Stasio, terrorismo, la lezione di Manlio Milani, sopravvissuta alla strage di Piazza della Loggia, da 49 anni vive oltre l'odio, tra virgolette, la destra impari da lui e superi la vendetta, il governo è al test della giustizia riparativa. E questo racconto viene accompagnato da un articolo di Mirella Serri, sempre a pagina 11, i diritti hanno vinto sul piombo, ma ricordare le vittime serve. Dalle violenze sdoganate nel 69 e agli attacchi al cuore dello Stato delle BR, i 419 morti non devono diventare un'arma della politica né essere dimenticati. Vabbè, mi dispiace per chi farà rassegna domani. A me sinceramente più
interessante, i diritti hanno vinto sul piombo.
E chiuderei la prima, sto da tutte testate al microfono, e sulla colonna destra della Stampa c'è poi appunto la questione femminicidi. Abbiamo visto già dalla prima pagina del Corriere, c'è stato l'ennesimo femminicidio nel Foggiano, un uomo che ha ucciso il nuovo partner, insomma, dell'ex compagna, e nel tentativo di uccidere lei ha ucciso la figlia, che si era appunto frapposta per difendere la madre. Quindi Jessica uccisa dal padre per difendere la mamma, è un articolo di Valeria Dautilia, a cui viene insomma affiancato un articolo di commento di Fabrizia Giuliani, che già dal titolo insomma vi fa capire perché, non sto ancora decidendo se leggerlo, in realtà l'ho già letto ma mi ha molto infastidito, che si chiama Un'idea malata del possesso. Quindi insomma potete immaginare quale sia il tenore e la lettura delle azioni di lui, appunto, già dall'utilizzo dell'aggettivo malata. Infine chiuderei così la prima pagina della Stampa. In taglio basso abbiamo un articolo di Assia Neumann Dayan, la polemica sull'influencer Benedetta Rossi, gli hater e la vera lotta di classe, e infine un articolo di Viola Ardone sullo scudetto del Napoli in senso lato, la festa perenne di Napoli è un farmaco per le ferite.
E allora invece il Messaggero, che fa un po' da eco al, alla Stampa, almeno per quanto riguarda l'editoriale, che riprende appunto la questione delle riforme, è dedicato alla questione delle riforme, al presidenzialismo, il percorso in salita per le riforme condivise di Alessandro Campi, si riapre dunque il cantiere delle riforme istituzionali, tante volte aperto nel recente passato italiano e altrettante volte frettolosamente e malatamente e malamente chiuso, senza che si siano prodotti cambiamenti reali nelle istituzioni della Repubblica. E quel poco che nel frattempo è cambiato, pensiamo alla riduzione del numero dei parlamentari, non ha obbedito a criteri razionali ma all'emotività collettiva nel segno dell'antipolitica, una classe parlamentare che decide sotto la pressione delle piazze e per spirito di autosopravvivenza decide sempre male, insomma, e poi va avanti, prosegue anche a pagina 21. Questa è sulla colonna di sinistra dell'editoriale del Messaggero, mentre il titolo alto medici in fuga dagli ospedali, ogni giorno in tutta Italia si licenziano in 10 per il troppo lavoro e i rischi di aggressione, la metà di chi resta all'esaurimento e rischia l'errore, i dati shock dell'associazione di categoria. E sotto questo prosegue a pagina 2 e 3. Sì. Pensioni minime, inflazioni e beffa, gli aumenti bloccati da 5 mesi, l'aumento delle pensioni minime è da tempo legge dello Stato ma ancora non ha prodotto effetti nelle tasche degli interessati, anche nel mese di maggio non è stato applicato nonostante decorra da gennaio. E prosegue a pagina 5 invece riguardo la politica interna, domani un confronto fra le opposizioni e si parla appunto di Tajani. E il premiato sul tavolo di Meloni, Tajani pronti anche a fare da soli. Faremo nascere la Terza Repubblica. Per tenere fede a questa promessa, ripetuta nelle piazze italiane durante la campagna elettorale dell'estate scorsa, Giorgia Meloni è pronta a partire subito, a cominciare dall'ipotesi premierato che è già sul tavolo. Domani confronto con le opposizioni, Tajani avanti anche da soli. E lo ritroviamo poi a pagina 7 del Messaggero. E poi si parla invece di caro alimenti, sì, se una tassa extra può fermare la speculazione, di Angelo De Mattia. E la questione del fenomeno che un tempo si chiamava caro vita sta diventando cruciale. E prosegue a pagina 21. Questa è tutta la parte alta del Messaggero, mentre la metà bassa è dedicata appunto un po' a specchio rispetto al Corriere, ai femminicidi e alle violenze che ci sono state, perché sulla sinistra intanto il sacrificio di Jessica per salvare la mamma, e prosegue a pagina 12, a 16 anni le fa scudo, uccisa dal padre che posta il video dell'orrore. Sulla destra invece si va a Latina intrappola lo stupratore della 16enne, si nascondeva in una fabbrica dismessa e dopo l'arresto gli applausi dei residenti. È finita la fuga dell'uomo accusato dello stupro di una 16enne, prosegue a pagina 13. E poi un altro riquadro ancora più piccolo rispetto a questi due. Milano, la denuncia di un'altra donna abusata in disco, e lo ritroviamo a pagina 13. Con questo, secondo me, per il Messaggero è tutto, cioè nel senso che poi nella parte alta c'è lo sport e si riferiscono alla storia che in realtà la stampa metteva in prima pagina, agli episodi razzisti nei confronti insomma del giocatore Vlahovic. Possiamo passare a un altro?
Facciamo Repubblica?
Vai.
Allora, Repubblica. Allora, Repubblica di oggi più o meno continua sugli stessi temi, diciamo, nel senso che il titolo di apertura fa riferimento alle riforme istituzionali, riforme senza l'opposizione. Alla vigilia dell'incontro a Palazzo Chigi con i partiti di minoranza, il governo strappa. Tajani, se si sfilano avanti da soli e decideranno i cittadini. Cassese, per ripensare le regole serve l'accordo di tutti. Nella maggioranza resta il nodo dell'autonomia e Fedriga chiede di coinvolgere le regioni. Fitto attacca la Corte dei Conti sul PNRR, inaudita ingerenza, così bloccano tutto. Quindi anche qui viene fatto un grande mischione di tutti i temi che hanno interessato, diciamo, nella giornata di ieri, insomma negli ultimi giorni, il dibattito pubblico. E vediamo un po' di che cosa parliamo nello specifico. A pagina 2 di Repubblica troviamo appunto un articolo di Lorenzo De Cicco che parla delle riforme istituzionali in una doppia pagina che viene etichettata le sfide alla Costituzione. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra l'esecutivo e i gruppi di minoranza. Tajani, meglio il premierato, se si sfilano ci saranno i referendum e decideranno i cittadini, ma nella maggioranza resta il nodo autonomia. E Fedriga, che dovrebbe essere il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ma potrei sbagliarmi, nel caso coinvolgere le regioni, no, mi dicono che è giusto. Conte e Calenda aprono al modello tedesco, il capo dei 5 Stelle al PD, non cediamo la leadership dei progressisti. Questo era l'espluat di Conte a cui faceva riferimento anche nella prima pagina della stampa, perché ovviamente c'è questo grande braccio di ferro all'interno di quella che viene definita la sinistra in Parlamento, insomma, tra la guida 5 Stelle e la guida PD. E a proposito appunto della segreteria PD, moderati pronti alla trattativa, ma Schlein non si fida di Meloni. Anche qui si parla appunto dell'incontro che i gruppi, insomma i partiti di minoranza dovrebbero avere con il governo sulla questione delle riforme istituzionali. Già ieri appunto Elly Schlein chiedeva a Meloni un confronto reale sulla proposta di revisione costituzionale, e ovviamente poi vengono scomodati i costituzionalisti. Sono praticamente da quando si è aperta tutta la questione 41 bis, carcere, eccetera, che non facciamo altro che leggere interviste dei costituzionalisti. Ora, se si apre la questione, il file presidenzialismo, ascolteremo altri costituzionalisti. In genere sono sempre gli stessi, in questo caso è Cassese. Cassese, ex giudice della Consulta, quindi della Corte Costituzionale, a pagina 3: bisogna garantire durata e coesione ai governi, no all'uomo solo al comando. Questo un po' ci fa presagire il contenuto dell'intervista, quindi probabilmente una posizione contro una torsione in chiave presidenzialista del nostro sistema di governo. E comunque Cassese, intervistato da Concetto Vecchio, dice: Concetto Vecchio, questo si chiama
Concetto Vecchio.
No, divertente. L'esecutivo potrebbe essere sostituito solo con una sfiducia costruttiva e il premier dovrebbe essere in grado di dismettere i ministri. Il presidente della Repubblica manterrebbe un potere di orchestrazione né più né meno di ciò che fa adesso. Senza intesa con le opposizioni, nessuna riforma supererebbe il vaglio del referendum. È quel che è successo a Berlusconi nel 2006 e a Renzi nel 2016. Comunque, ricordiamo, giusto come appunto, che appunto le riforme costituzionali, a meno che non ottengano la maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento, possono essere sottoposte al referendum, e il referendum costituzionale, a differenza di quello abrogativo, non richiede il quorum, quindi basta, cioè nel senso, qualsiasi sia il responso che esce dalle urne è valido. E le ipotesi, qui viene a pagina 3, viene un po' presentato uno specchietto con le varie ipotesi, iter e modelli, tutto da decidere. C'è appunto l'ipotesi bicamerale, cioè la richiesta che da alcune parti è già arrivata a Giorgia Meloni, alla ministra delle riforme, che ricordiamo essere Elisabetta Casellati, di istituire una bicamerale per le riforme, quindi diciamo una commissione apposita che includa sia parlamentari di entrambi i rami del Parlamento, quindi Camera e Senato, solo se avranno la disponibilità TPD o Movimento 5 Stelle, ma i tempi per istituire la commissione possono essere molto lunghi. Il secondo tema è il premierato, il modello attorno a cui probabilmente ruoterà la discussione tra Meloni e le opposizioni all'elezione diretta del capo del governo, come avviene per i sindaci. Su questo sistema sono d'accordo anche il Terzo Polo e Forza Italia. E infine il presidenzialismo, il terzo punto, l'altro modello, quello, insomma, il semipresidenzialismo alla francese, diciamo, che prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che è anche capo del governo, e il Presidente indirizza la politica dell'esecutivo e può revocare i ministri. Ma insomma, di questo temo che parleremo a lungo. C'è poi, appunto, per continuare a sviscerare, odio questo verbo perché l'ho usato, a analizzare i contenuti della sintesi che propone Repubblica come titolo di apertura, abbiamo PNRR a pagina 4, Palazzo Chigi contro la Corte dei Conti, fa invasione di campo, la magistratura contabile rileva ritardi e gravi irregolarità gestionali, la replica di Fitto, che è il ministro al PNRR, i rapporti dell'Unione Europea, fatto di gravità inaudita, così rischiano di bloccare tutto. Vabbè. Poi il Toto nomine, la finanza divide Meloni e Giorgetti, due liste di nomi per il comandante, scade il mandato di Zafarana, andrà all'ENI, parte l'interim del vice De Gennaro spinto dalla Premier. Quello che succede è che il mandato del generale Zafarana a capo delle fiamme, insomma, della finanza scade, Zafarana andrà appunto alla presidenza dell'ENI, e quindi nel frattempo subentra il suo vice, ma bisogna appunto trovare un nuovo vertice. Nuovo vertice anche per Ferrovie, parte il cambio ai vertici, Lega e Fratelli d'Italia già litigano sui candidati, e quindi anche su questo, insomma, staremo a vedere cosa succede. E direi che insomma questa era un po' la sintesi. Poi, per continuare con la prima pagina di Repubblica, la fotonotizia di centropagina viene dedicata invece al tema migrazioni, con un reportage e di fatto un'intervista di Salvo Palazzolo a Leona Blankenstein, capo della missione dell'ONG Sea Watch, in volo con Sea Bird sulla rotta dei migranti. Quindi questo lo troviamo a pagina 20, poi magari ce l'andiamo a vedere se dice qualcosa di interessante, non è detto. scoperto a bordo del Sea Bird il velivolo dell'ONG Sea-Watch che perlustra il mare. Leona, 30 anni, la capo missione, ogni secondo decisivo per salvare le vite. Poi sulla pagina della, insomma, della politica estera, insomma della pagina internazionale, troviamo due titoli sulla colonna di destra. Uno riguarda appunto la Wagner, Bakhmut, il bluff di Prigozhin, armi arrivate, la Wagner resta. E poi invece un articolo di Rossella Tercatin, una ferrovia da Riyadh a Delhi, la risposta statunitense alla via della seta. Ci sono anche altri temi sulla prima pagina di Repubblica. Innanzitutto c'è l'editoriale di Ezio Mauro che si focalizza appunto sulle riforme istituzionali, se la destra riscrive la Costituzione. E poi ci sono le consuete mappe di Ilvo Diamanti, la questione demografica che in Italia è particolarmente sentita, come sottolinea un sondaggio di Demos. Il nostro paese nel 2022 ha registrato un calo delle nascite senza precedenti e la popolazione è scesa sotto la soglia dei 59 milioni. Questa è la sintesi appunto della mappa che troviamo appunto a pagina 11 della Repubblica di oggi, che ora ci arrivo. Meno tasse a chi fa figli, gli aiuti alla famiglia uniscono gli italiani, siamo il paese europeo con il maggior calo della popolazione, tutti chiedono più aiuti economici, l'allarme cresce tra gli anziani. Ovviamente insomma vengono riportati una serie di grafici sul rapporto degli italiani con la crisi demografica e anche in base alla pratica religiosa e alla affiliazione nei vari partiti politici. Potete insomma chiaramente immaginare che gli elettori e le elettrici di centrodestra e di destra sono più sensibili al tema della denatalità. Detto questo, chiuderei la prima pagina di Repubblica con le ultime notizie. C'è appunto questo intervento di Cottarelli a disagio nel PD, mi dimetto da senatore, che vi ho già promesso. E poi c'è il ponte di Messina, un regalo da Lega e Fratelli d'Italia, altri 4 miliardi a Salini, che è diciamo l'azienda che guida il consorzio Eurolink per l'adeguamento dei progetti firmati nel 2011 appunto per il ponte e poi annullati. A prevederla un emendamento di Lega e Fratelli d'Italia in commissione trasporti della Camera, il costo totale dell'opera salirebbe così a 14,5 miliardi più un altro miliardo di oneri accessori. Nel taglio nel taglio basso di Repubblica abbiamo un articolo di Lirio Abbate su Peppino Impastato, martire irriverente che sfidò i boss. C'è poi appunto violenza di genere che insomma mi fa piacere che Repubblica releghi a un articoletto a fondo pagina, uccide la figlia che fa da scudo alla madre e la filma. Questo rimanda a una pagina 18 completamente dedicata a questi temi, che però non fa altro che mettere insieme tre articoli che fanno un po' la cronaca degli orrori senza un minimo di analisi, perché c'è appunto un articolo di Tatiana Bellizzi sulla vicenda appunto del Foggiano, c'è poi un altro articolo di Massimo Pisa etichettato l'allarme sulla stupro nel bagno della discoteca di Milano, e infine un trafiletto sullo stupro a Latina. Quindi insomma questa è l'importanza che Repubblica dà a questi temi, e accanto appunto, e con questo chiudo la prima pagina di Repubblica, c'è la vicenda del calcio a Bergamo, vergogna razzista su Vlahovic.
E allora andiamo a vedere velocemente altri quotidiani. C'è il Fatto Quotidiano, che allora il Fatto Quotidiano, il titolo principale: fuorilegge premiati, sconti a chi non versa i contributi. Quindi insomma direi un titolo piuttosto in linea tendenzialmente con la filosofia del quotidiano. E mentre subito sopra avevo notato, cioè subito sopra ci sono due riquadri: le onlus pro detenuti piene di mafiosi e neri estremisti e terroristi, che lo ritroviamo a pagina 6. Sono condannati per reati di mafia, ex terroristi neri o dirigenti di movimenti di estrema destra. Molti di loro entrano nelle carceri italiane, incontrano detenuti importanti, virgolettato importanti, anche mafiosi o presunti tali. In alcuni casi si prodigano per far avere loro misure meno restrittive o sostengono campagne di sensibilizzazione contro l'ergastolo ostativo e per l'abolizione del 41 bis. Alcune delle principali associazioni per i diritti dei detenuti, come Nessuno Tocchi Caini, li hanno accolti tra i loro quadri. Altre, come Antigone, ne incrociano destini e battaglie. Insomma, ovviamente volevo fare eco a queste ultime righe, che credo siano piuttosto indicative. Sono piuttosto indicative, anche secondo me, magari se le si legge alla luce degli altri articoli che sono stati citati. Sicuramente non c'è volontà comune, però l'articolo di Lirio Abate su Peppino Impastato, quello sul terrorismo sulla Stampa, l'approfondimento del terrorismo sulla Stampa, fanno comunque un disegno quantomeno comune su tutto un certo racconto. Comunque, torniamo alle nostre prime pagine. Questo è il Fatto Quotidiano, e velocemente invece il Giornale, questo è un assist alla mia compagna qui, che titola alto: Ellis spaventa tutti, il leader dei 5 Stelle scarica la segreteria, nessuna alleanza strutturale con loro e Cottarelli si dimette, a disagio nei Dem. E questo dopo lo andiamo a vedere.
Noto dell'ironia, non capisco perché non ti appassioni questa vicenda, veramente.
No, mi appassiona moltissimo. E c'è anche l'editoriale che è dedicato a questo del Giornale, Guerra tra uguali, e l'avevo letto più o meno l'inizio. Fondamentalmente riguarda un po' appunto il leader dei 5 Stelle Conte e la possibilità, secondo loro, insomma, più che una possibilità, ora sostengono sia una realtà concreta, che Elly Schlein e Conte andranno insieme. Questo brevemente sostiene questo editoriale del Giornale. E poi l'ultima cosa che vi volevo riportare per le prime pagine di oggi viene da Libero, che non abbiamo nominato, lo show sovranista che il mondo ammira, lezioni da Londra, l'incoronazione di Carlo III. Mi sembrava imperdibile. E con questo concludiamo le nostre prime pagine alle 8:36, ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce.
Cicatrice qui me retient dans moi que les mauvais côtés de toi. Désormais fois que je veux bien faire les choses, y'a toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi,
thank you.
9.49, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Intanto vi ricordiamo, cioè vi diciamo per la prima volta in realtà, che fra un'ora alle 9.45 faremo un collegamento con un compagno che ci parlerà di un'assemblea che ci sarà questa sera alla Sapienza, un'assemblea che rilancerà il 2 giugno, il corteo del 2 giugno, insomma un controcorteo del 2 giugno contro la guerra interna, guerra esterna, repressione e quant'altro. Ne parleremo anche durante la rassegna, perché del 2 giugno ne riparleremo. Ma piano piano partiamo dal Messaggero. Invece il Messaggero a pagina 2 riprendiamo le notizie di primo piano del Messaggero, perché in prima pagina apriva così il Messaggero: medici in fuga dagli ospedali. E allora pagina 2 e 3 sono dedicate a questo. E la pagina 2 è stress e aggressioni, la fuga dei medici, boom di gettonisti, ogni giorno in 10 si dimettono da un ospedale, meglio il privato, chi lavora su chiamata può arrivare a prendere 110 euro l'ora. Sotto c'è un altro articolo: lavoro 18 ore e non vedo mio figlio, se continua così fra 2 mesi mollo. Mentre a pagina 3 è impaginata così: 1 su 2 ha l'esaurimento ogni anno, 100.000 errori, c'è il dossier della FADO, il burnout, oltre 56.000 medici e 125.000 infermiere. Il paradosso, e sotto scusate l'altro articolo invece è il paradosso delle ostetriche, molto richieste all'estero, poche e mal pagate in Italia. Noi allora ci leggiamo questo qui, il penultimo che vi ho accennato qui di pagina 3: 1 su 2 all'esaurimento ogni anno, 100.000 errori. La pandemia ha dato il colpo di grazia, ma la situazione era già drammatica prima. Tra medici e infermieri degli ospedali stanno crescendo stanchezza, scoraggiamento, stress e nervosismo. Un camice bianco su 2 è affetto dalla sindrome da burnout, che significa esaurimento psicofisico delle forze e perdita di lucidità. Questo è un effetto inevitabile anche sull'assistenza ai pazienti, perché un medico o un infermiere in crisi inevitabilmente commette più errori. Secondo uno studio commissionato da FADOI sono almeno 100.000 all'anno. Andiamo per ordine: FADOI è la federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti, una società scientifica che in questi giorni ha organizzato il congresso nazionale a Milano, il quale si conclude oggi. Ha realizzato una ricerca su un campione molto ampio di camici bianchi. Adesso il Messaggero prosegue con lo studio. Ciò che emerge è molto preoccupante, il quadro è devastante, spiegano a FADOI. I camici bianchi sono depressi, stressati e in perenne carenza di sonno per orari di lavoro che vanno ben oltre il lecito, impossibili da gestire. Il tutto aggravato da mancanza di riconoscimento del valore di quanto con competenza professionale si fa, un numero di pazienti per medici e posti letto che rende quasi impossibile instaurare un rapporto empatico con i pazienti, e la burocrazia che rende tutto ancora più difficile. Cioè, questo è di più in quello che in gergo tecnico si autodefinisce sindrome da burnout, virgolettato. Quell'insieme di sintomi determinati da uno stato di stress permanente con il quale devono vivere il proprio lavoro il 52% dei medici e il 45% degli infermieri che prestano la loro opera nei reparti ospedalieri di medicina interna. In altri termini, ci sono 56.000 medici e 125.500 infermieri che si trovano in corsia pur affrontando la sindrome da burnout. Ma dal punto di vista del paziente questo cosa significa? Inevitabilmente si alza la percentuale degli errori medici. FADOI ha incrociato i numeri con gli studi realizzati dall'University School of Medicine e dalla Mayo Clinic del Minnesota, arrivando a concludere che quasi 100.000 errori medici in corsia sono determinati da queste situazioni di disagio di medici e infermieri. E come ci siamo arrivati? Spiega Dario Manfellotto, presidente della fondazione del Dipartimento Medicina Interna dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma. 20 anni fa non avremmo avuto questi dati. Contano 3 variabili. La prima, l'invecchiamento del personale medico e infermieristico provato da tanti anni di professione. Aggiungiamo i 3 anni del Covid, che sono stati devastanti dal punto di vista emotivo, organizzativo e personale. Quell'esperienza ha inciso in modo drammatico. Si è lavorato senza soluzione di continuità, prendendosi dei rischi, trascurando le famiglie. Infine, oggi il sistema sanitario è diverso da quello di 20 anni fa. Prima avevamo pazienti con un carico sanitario minore, oggi spesso ai ricoveri che necessitano di un'assistenza continua. Si è alzata, per fortuna, l'età media della popolazione, siamo più anziani e moriamo più tardi, ma significa anche avere più persone fragili che necessitano di ricovero. Purtroppo, racconta Manfellotto, avere tanto personale in burnout incide inevitabilmente anche sugli errori. Per fortuna c'è anche un altro dato che emerge: il personale è ancora motivato, dice. Se ci lasciate fare il nostro lavoro, possiamo dare la migliore assistenza possibile. Dalla ricerca emerge che l'84% dei camici bianchi crede di influenzare positivamente la vita delle altre persone con il proprio lavoro, e del 73% dei casi si sente rallegrata dopo aver lavorato con i propri pazienti. Sarebbe importante anche liberare i camici bianchi da un pesante fardello di procedure burocratiche. Altra zona oscura, l'aumento delle aggressioni e danni di medici e infermieri, specialmente di chi lavora nei pronto soccorso, 4 episodi ogni giorno secondo gli ultimi dati, mentre si è ormai affievolito il ruolo del filtro dei medici di base. Osserva Francesco Dentali, presidente di Fadoi, e questa situazione mette a rischio anche la salute dei camici bianchi, dice. L'influenza del burnout sulle malattie professionali è un fatto oramai acclarato dalla letteratura scientifica. Il rischio di infarto del miocardio e di altri eventi avversi coronarici è infatti circa 2,5 volte superiore in chi è in burnout, mentre le minacce di aborto vanno dal 20% quando l'orario di lavoro non supera le 40 ore settimanali, salendo via via al 35% quando si arrivava a farne 70. Evento sempre meno raro, con il cronico sottodimensionamento delle piante organiche degli ospedali.
Era sveglia?
Sì, ma è la prima volta che suona in realtà. E comunque avevo appena concluso, era la sveglia che diceva che avevo appena concluso in realtà questo articolo di pagina 3 del Messaggero, appunto. Comunque un articolo che ci riporta sicuramente un tema che da questi microfoni comunque è stato anche affrontato, che è quella della condizione degli ospedali e di chi ci lavora dentro. Quello che spesso, insomma, mi ricordo anche da questi microfoni, appunto, era stato commentato è che non è la prima volta, ovviamente, che i giornali riportano, insomma, queste questioni. Invece è tutto altro tema quello, insomma, delle soluzioni a tutto questo. Comunque, su questo io mi fermerei e passerei a che cosa passiamo?
Migranti. Allora, abbiamo visto nella lettura delle prime pagine che sia La Stampa che Repubblica dedicano spazio alla questione migratoria. Mi concentrerei, diciamo, più che altro sulla Stampa, che a questo tema dedica l'intera pagina 12 con un doppio articolo che in realtà si concentra più o meno sullo stesso tema, che è sempre lo stesso, cioè il rapporto, le connessioni, le alleanze, anche il flusso di denaro che dall'Unione Europea e dall'Italia si sposta verso i paesi di partenza sulla costa nord del continente africano. A questo tema, insomma, vengono dedicati due articoli, appunto a pagina 12 della Stampa, uno a firma di Laura Anello e l'altro a firma di Grazia Longo. Per quanto riguarda il primo dei due articoli, in realtà il focus è sull'hotspot di Lampedusa, riprendono le partenze dalle coste libiche, l'hotspot di Lampedusa di nuovo al collasso, in 24 ore oltre 1.326 persone arrivate con 23 sbarchi, scatta il piano per alleggerire il centro d'accoglienza. Ora, senza fare, diciamo, la conta delle persone, il dato, insomma, rilevante, che diciamo rilevante tra virgolette, di questo articolo è appunto questo piano per alleggerire il centro d'accoglienza. In cosa si dovrebbe sostanziare? Ce lo dice, insomma, l'articolo di Laura Anello. Innanzitutto un passaggio di consegne tra la cooperativa che gestisce il centro di prima accoglienza e la Croce Rossa, passaggio su cui le istituzioni puntano per un miglioramento dei servizi. Ma se i posti sono 400, dice la giornalista, e nessuno vuole ampliarli, c'è poco da inventarsi se non trasferire nel più breve tempo possibile. Così ieri sera, dopo un weekend passato a organizzare la distribuzione dei migranti, è partito il piano per svuotare l'hotspot. A coordinarlo il commissario per l'emergenza immigrazione Valerio Valenti, insieme con il prefetto di Agrigento e con il supporto di Difesa, Guardia di Finanza e Capitaneria. Perché in tutto questo, appunto, è necessario ricordare che si è fatto per l'ennesima volta ricorso allo stato di emergenza dopo, appunto, il Covid, dopo l'Ucraina, adesso anche migranti, la questione dei flussi migratori, che tutto è sicuramente tranne che un'emergenza, eppure i giornali continuano a descriverla così. E andando un po' a evidenziare come i tentativi del governo italiano di chiudere la rotta dalla Tunisia avrebbe immediatamente fatto aprire un'altra emergenza, che è diciamo la rotta dalla Cirenaica. E a tal proposito, appunto, l'altro articolo che troviamo a pagina 12 della Stampa, etichettato, questo rimane per me sempre una cosa inspiegabile, come retroscena, cioè non è che è un retroscena, sono degli accordi pubblici, seppur opachi nel loro contenuto, ma soprattutto sono degli incontri bilaterali, insomma, che avvengono nei palazzi delle istituzioni. Quindi, insomma, vabbè, sta di fatto che questo articolo di Grazia Longo si intitola La tenaglia sui migranti, motovedette, camion e tecnologie di controllo, il patto con Haftar per arginare le partenze, piante dosi, il 15 maggio vola in Tunisia. I contenuti, insomma, di queste intese riguardano, per quanto riguarda la Libia, oltre ai mezzi per controllare i migranti che verranno forniti, appunto, come ormai da tradizione dall'Italia, anche fondi per sostenere l'agricoltura, mentre sul fronte tunisino, oltre ai mezzi di trasporto, l'Italia impegna anche gli 007 per frenare le partenze. Per quanto riguarda l'hotspot di Lampedusa, oltre ad aumentare i rimpatri, si aumenteranno i posti nei centri di Calabria e Sicilia. Questa è un po' la sintesi dei contenuti, insomma, dell'agenda politica per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. Quindi non solo una strategia per gestire lo sbarco dei migranti sulle nostre coste, ma anche una collaborazione con Libia e Tunisia per contenere le partenze. Il problema va risolto all'origine, e così il Viminale ha predisposto un doppio tavolo di trattative per stringere i tempi, considerato che con la bella stagione i flussi migratori non fanno che aumentare. Sabato pomeriggio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha avuto un colloquio a tu per tu con il generale libico Haftar, e il 15 maggio volerà a Tunisi per mettere, appunto, un piano ad hoc. Si sta inoltre delineando nei dettagli il piano di finanziamento alla Libia e alla Tunisia con fondi nazionali della cooperazione allo sviluppo. Si tratta di diversi milioni di euro, ma la cifra esatta non è stata ancora quantificata. Ma andiamo con ordine, dice Grazia Longo. Haftar, in visita ufficiale a Roma nei giorni scorsi, ha incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani per affrontare l'emergenza migranti, ma poi l'altro ieri ha voluto un faccia a faccia con Piantedosi per meglio definire la macchina operativa. Si è trattato di un incontro riservato, ma dal Viminale filtra che si è stretto un patto di collaborazione per arginare la fuoriuscita dei migranti dal territorio libico della Cirenaica in cambio di un appoggio da parte del nostro nostro governo per sostenere l'economia agricola. Il comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico, uomo forte della Cirenaica, si è detto disponibile a frenare l'ondata migratoria in partenza verso l'Italia grazie al supporto di strumenti e mezzi forniti dal nostro paese. Non solo 5 motovedette da usare lungo le coste, ma anche alcuni camion per la terraferma e strumenti per monitorare lo spostamento dei profughi come radar e droni. Haftar, durante il confronto con Piantedosi, ha garantito di controllare i confini meridionali del suo territorio, aspetto quanto mai determinante se si considera che la rotta dalla Cirenaica è particolarmente calda. Cioè, tutto questo è agghiacciante, cioè, io lo sto leggendo con un linguaggio asettico, ma il fatto che venga riportato in questo modo è assolutamente agghiacciante. Non si capisce in che modo verranno contenuti i migranti, vengono definiti profughi, si dà per scontato che sia normale fornire camion, motovedette, strumenti di intelligence, ma comunque sono quasi 10.000 infatti le persone giunte da quell'area nei primi 4 mesi dell'anno, quasi il doppio di quelli partiti dalla zona controllata dal governo di Tripoli. Certo, spiegano dal Viminale, l'ex ufficiale dell'esercito di Gheddafi non è un personaggio facile. Momento di silenzio, e non bisogna dimenticare che è sostenuto dagli egiziani e dalle milizie mercenarie russe della Wagner. Ma se quest'ultimo fronte potrebbe rappresentare un problema per l'Italia, lo è meno l'influenza dell'Egitto, con cui il nostro paese, nonostante la questione ancora aperta del caso Regeni, ha buoni rapporti. Ma oltre alla Libia, l'altro nostro importante interlocutore, nostro, io lo metto tra virgolette anche se qui non ci sono, per la questione migranti è la Tunisia. Da qui, dall'inizio dell'anno, sono arrivate oltre 24.000 persone. Nei prossimi giorni, ha annunciato Piantedosi, farò una missione a Tunisi per fare in modo che si arrivi ad azioni condivise con quel paese a un bel blocco delle partenze. E ora dal Ministero confermano che il viaggio è stato programmato per il prossimo 15 maggio. Nel frattempo è in corso un tavolo tecnico tra i due paesi per definire una task force che possa ridurre le partenze. L'Italia fornirà anche in questo caso mezzi di trasporto e strumentazioni tecnologiche per potenziare il pattugliamento e l'impegno degli 007 per ostacolare la costruzione di navi e barchini. Non si sa bene cosa andranno a fare per impedire questa costruzione addirittura. Per quanto riguarda invece la gestione dei migranti sbarcati sulle nostre coste, si punterà, oltre a rafforzare l'attività di rimpatrio, insomma, ad alleggerire la situazione di Lampedusa sempre più al limite, quindi in che modo? Aumentando i posti nei centri di accoglienza in Calabria e Sicilia, e si aumenteranno i trasporti per trasferire gli ospiti dall'hotspot, gli ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ieri, infine, cioè non so, qualcos'altro sul tema migranti è intervenuto il ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini, che ovviamente non poteva far mancare la sua opinione contro l'attività delle ONG. Non vedo l'ora che vengano reintrodotti i decreti sicurezza, perché ogni paese deve decidere chi entra e chi esce, non associazioni private finanziate da paesi stranieri che poi magari decidono questo porto mi piace, questo no. Ecco, insomma, mi sembra chiaro. Mi sembra chiara la linea di continuità, tra l'altro, nella gestione, perché poi appunto c'è poi chi si scandalizza. L'altro giorno appunto il PD si è spaccato in Parlamento sul voto di questo ordine del giorno proposto da Bonelli, insomma da Verdi, contro gli accordi con la Libia. Insomma, il PD si è spaccato tra chi diceva bisogna votare questo ordine del giorno tipo Elie Schlein e chi diceva beh, ma forse non lo dobbiamo fare visto che gli accordi con la Libia li abbiamo firmati pure noi. E quindi insomma mi sembra un eterno ritorno dello stesso. Questa insomma era la pagina migrazioni.
Almeno ne riconosciamo la coerenza.
Esatto, capito? Qualcuno ancora si ricorda che non è che si sta inventando niente Giorgia Meloni, insomma. Ecco.
Va bene. E allora ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce.
Music.
19.09, torniamo in voce dopo appunto aver visto i primi due articoli, il primo appunto riguardo la situazione negli ospedali, l'altro per quanto riguarda i migranti e tutte insomma le nuove operazioni. E il Corriere della Sera, volevamo provare a leggere l'editoriale del Corriere della Sera e riguardo invece dando uno sguardo a ciò che accade all'estero, e cioè appunto alla guerra che si sviluppa nell'Europa orientale. Alla vigilia di maggio, 9 maggio, quando sulla Piazza Rossa si terrà la tradizionale manifestazione celebrativa della vittoria russa sulle armate hitleriane, Eversin Prigozhin ha cambiato idea. Non mi ricordo se ho detto già che è l'editoriale del Corriere della Sera di Paolo Mieli, comunque adesso l'ho detto. Giorni fa il capo della Wagner aveva annunciato l'intenzione di abbandonare l'assedio di Bakhmut e di ritirarsi il giorno successivo a quello della parata. Dopodomani, il 10 maggio, lo aveva fatto in un video assai crudo, con ai piedi cadaveri ancora sanguinanti di suoi miliziani, bersaglio esplicito delle sue rimostranze. I due uomini che siedono al vertice delle istituzioni militari russe, il ministro della difesa Sergei Shoigu e il capo dello Stato maggiore Valery Gerasimov. Prigozhin non aveva ritenuto di dover ricorrere a un linguaggio edulcorato, li aveva definiti Shoigu e Gerasimov feccia e prostitute, sosteneva che quei due se ne stavano tranquilli in sedi costose, felici che i loro bambini potessero restare a giocare registrando i loro piccoli video su YouTube, mentre i figli della vera Russia morivano a grappoli a causa del mancato invio di munizioni che avrebbero dovuto essere stanziate dai padri di quei bambini che si divertivano con i video. Se quei proiettili fossero arrivati per tempo, i morti si sarebbero ridotti dell'80%, e invece i volontari e virgolettato della Wagner erano caduti in una misura impressionante, 5 volte quel che era stato messo nel conto. Per responsabilità di capi che, proseguiva alterato l'autore della denuncia, se ne stavano ad ingrassare in uffici di Mogano. E parole del tutto inusuali anche per uno come Prigozhin, poco incline alla diplomazia. Un modo assai brutale di chiamare in causa personaggi del calibro di Shoigu e Gerasimov, parole per di più non sconfessate da Putin. Non è tutto. Il leader ceceno Gadirov, che pure in passato si era analogamente lamentato di non aver ricevuto adeguato sostegno dai vertici militari russi, si era detto pronto a sostituire i miliziani della Wagner sul fronte di Bakhmut, al fine, dichiarava, di ripulire la città dalla NATO e dai satanisti ucraini. In seguito una mina anticarro ha fatto saltare in aria l'auto dello scrittore Zakhar Prilepin, che di Prigozhin è un celebre estimatore. Prilepin, che appunto quindi sarebbe questo scrittore, a differenza del suo autista, non è morto come era accaduto invece un mese fa per un altro seguace di Prigozhin, il blogger Tatarsky. A questo punto Prigozhin, forse accolto nell'aria più di un avvertimento ed è tornato sui suoi passi, ha annunciato che stavolta ha motivo di credere alle promesse di rifornimenti da parte insomma dei due vertici e che resterà con le sue truppe a Bakhmut. Qualche tempo fa si diffuse la notizia che nello stato maggiore di Kiev molti si erano pronunciati per l'abbandono di Bakhmut, dal momento che la città, dopo 9 mesi di assedio, è pressoché distrutta e inabitabile. In quell'occasione, sempre secondo queste indiscrezioni mai smentite, era stato Zelensky in persona a convincere i suoi uno ad uno che il valore della difesa di Bakhmut era intrinsecamente connesso alla richiesta di nuovi aiuti all'Occidente. Non consentire ai russi di poter vantare lo sfondamento in quella città era l'indispensabile premessa per l'eventuale nuova offensiva di primavera, ma soprattutto avrebbe provocato crepe inimmaginabili negli alti comandi russi. Così è stato, indipendentemente dalle congetture sulla paternità degli attentati che si moltiplicano in territorio russo, le parole di Prigozhin segnalano una caduta del senso di reciproca fiducia e di lealtà negli alti comandi russi. Saranno quelle parole a fare da contesto ai festeggiamenti del 9 maggio. Celebrazioni sfortunate. Un anno fa avrebbero dovuto essere l'occasione per l'annuncio della conclusione dell'operazione speciale in Ucraina, operazione speciale virgolettato. Quest'anno, pur in tono minore, avrebbero avuto bisogno quantomeno di un trofeo, e quel trofeo doveva essere la città di Bakhmut. Vabbè, sulle celebrazioni in realtà ci torneremo dopo, sul valore delle celebrazioni, leggendo un altro articolo riguardo le celebrazioni qui in Italia. Questa crepa, che non ha equivalenti nel fronte occidentale pro-Ucraina, assieme a segnali di esitazione provenienti da paesi fino a ieri non ostili a Putin, potrebbe indurre la Russia a considerare più seriamente l'ipotesi di sedersi in tempi più o meno brevi ad un tavolo della pace. Quando si dice che l'Ucraina può vincere questa guerra, è di questo che si sta parlando, della capacità ucraina di resistere in armi fornite da noi, provocando a casa del paese aggressore conseguenze politiche che dovrebbero indurlo a porre termine all'aggressione. Poi potrà anche accadere che aree precedentemente aggredite dalla Russia in un referendum sotto l'egida di istituzioni internazionali decidano di restare con la Russia stessa, ma dopo. E ci avviciniamo alla conclusione, insomma, come si può anche cogliere da queste ultime parole di Paolo Mieli. E torniamo al 9 maggio. La tenacia con la quale Bakhmut è rimasta parzialmente in mano ucraina, per una piccolissima parte che però ha un grande valore simbolico, danneggia in modo irrimediabile la parata russa di domani. Putin ha ordinato la cancellazione di manifestazioni per la stessa ricorrenza in altre città russe e ha inondato Bakhmut di bombe incendiarie, probabilmente al fosforo bianco, che stanno distruggendo la città. Verrà il giorno in cui Bakhmut sarà considerato una città martire per la pace, insomma, una conclusione abbastanza in linea con sia con il Corriere della Sera, insomma, che anche con le posizioni di Paolo Mieli, che comunque danno un significato preciso a più o meno, insomma, a come si interpreta questa guerra e anche, insomma, tutto quello che ne consegue di aiuti militari e quant'altro. Io su questo mi fermerei, non so se tu dall'altra parte vuoi partire, c'è già qualche articolo pronto, oppure se ci vogliamo prendere una pausa o...
Possiamo continuare giusto con un'altra notizia di, insomma, rimaniamo fuori dai confini del nostro paese, un'altra notizia di cronaca internazionale. In questi ultimi giorni gli Stati Uniti sono stati interessati da una serie di massacri a colpi di arma da fuoco, lo leggiamo da pagina 17 della Stampa. Texas, 33enne suprematista, fa strage all'outlet, scusate, al confine col Messico, auto contro la folla vicino al centro migranti, 7 vittime. Sono episodi differenti quelli che appunto hanno colpito gli Stati Uniti, hanno interessato gli Stati Uniti. Maurizio Garcia, texano, 33 anni, simpatie suprematiste, un neonazista, è l'uomo che sabato pomeriggio ha scaricato decine di proiettili sulla folla all'outlet di Allen, un sobborgo di Dallas, uccidendo 8 persone e ferendone 7, prima di essere a sua volta colpito a morte da un poliziotto presente sulla scena. L'America osserva un nuovo mass shooting, il secondo nella triste scala dei più gravi del 2023, dopo la strage in California a gennaio. Il presidente Biden richiama la necessità di agire contro la diffusione delle armi e i deputati e senatori del Texas si stringono attorno ai familiari delle vittime, in un ripetersi di scene e dichiarazioni che accompagnano l'America a ogni strage di massa. La polizia ha detto che Garcia ha agito da solo, aveva una pistola automatica e un fucile sul modello R-15 e indossava abbigliamento militare, ha detto il presidente Biden. Garcia era texano e viveva, non si sa da quanto tempo, in un hotel nella zona di Dallas. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per verificare comunque se qualcuno l'abbia o meno aiutato a pianificare la strage. Nella sua macchina sono state trovate munizioni e altre armi. Sicuramente aveva legami con la galassia neonazista. Gli inquirenti hanno trovato indizi fra i siti web che frequentava, gli account sui social media e un adesivo cucito sulla mimetica con un acronimo che rimanda a movimenti di estrema destra. Mentre il nome di Garcia veniva divulgato, sempre in Texas, a Brownsville, lungo il confine con il Messico, un uomo ha scagliato la sua vettura su alcune persone in attesa di un bus e sedute su un marciapiede. 7 vittime, tutte venezuelane, e 6 feriti. L'uomo di origine ispanica è stato arrestato e sottoposto ad alcol test e antidroga. Ha fornito diverse generalità alla polizia, che attende dalle impronte digitali di capire chi sia veramente. L'incidente è avvenuto fuori dal Ozanam Center, che ospita migranti e senza tetto. La polizia, dopo aver lasciato capire che il gesto poteva essere stato intenzionale, ha ritrattato parlando di inchiesta in corso. Nel frattempo, giovedì scadono le restrizioni sugli ingressi negli Stati Uniti imposte per ragioni sanitarie con il Title 42. La Casa Bianca ha inviato 1500 soldati al confine con il Messico. Si teme un flusso notevole di immigranti dal Centro e Sud America. Il tutto avviene in un clima di forte contrapposizione politica e le critiche dei repubblicani a Biden per la gestione della politica migratoria e la porosità del confine. Questo un po' è quanto avvenuto nei giorni scorsi negli Stati Uniti, con due appunto sparatorie di massa che hanno come matrice comune, come fil rouge comune, l'odio suprematista bianco. E non so, ecco, io non mi dilungherei ulteriormente su questo, non so come vogliamo andare avanti.
Ma possiamo andare avanti con quanto insomma preannunciavo un po' in realtà riguardo le celebrazioni, perché siamo a cavallo fra un periodo di tra virgolette feste, nel senso che comunque c'è stato poco fa il 25 aprile, il 1 maggio e fra un po' ci sarà il 2 giugno. Il 2 giugno festa della Repubblica, in cui si festeggia la Repubblica. E a questo proposito insomma c'è un articolo a pagina 7 del Corriere della Sera che titola: il 25 aprile e il 2 giugno dividono, solo il 58% si sente coinvolto. Poi invece c'è un altro articolo, se ci spostiamo sulla Repubblica, che chiaramente non parla di queste feste, ma secondo me il filo di continuità è un po' sulla, insomma, sul gioco della memoria che si viene insomma a creare nel tempo, ed è su Peppino Impastato, la forza di Impastato, il martire irriverente che dileggiava i boss, ora è l'idolo dei giovani. Non lo leggo assolutamente tutto, né questo né l'altro, vi leggo solo un po' l'inizio. È un simbolo della resistenza, Peppino Impastato, un'immagine iconica della lotta alla mafia fatta con l'informazione e la denuncia. La forza delle sue idee lo hanno reso un punto di riferimento per gli adolescenti. E i 45, certo, comunque non so che adolescenti, cioè come se fosse, non so, sta questa figura pop di cui tutti gli adolescenti hanno la maglietta e il poster in camera. E i 45 anni che ci separano dalla sua uccisione non hanno scalfito l'esempio di questo giovane irriverente che lottava contro i boss. E subito dopo dice una frase piuttosto emblematica: il tempo trascorso ha fortificato la memoria. Ovviamente è un po' su questo in realtà che volevamo commentare, piuttosto che fortificare la memoria, spesso in realtà il tempo che passa ne restituisce una risignificazione diversa della memoria. Questo appunto quindi è valido per la figura di Peppino Impastato, appunto, che viene ricordato come se appunto questo personaggio che ha la passione per la radio e che combatteva la mafia in famiglia e fuori dalla famiglia, ma appunto completamente scaricato del valore anche invece più politico come compagno, insomma più rivoluzionario, che di cui invece viene completamente scaricato dato questo valore. E quindi quello che volevamo dire un po' era come delle figure, come delle feste diventano motivo invece di orgoglio nazionale, come queste feste quindi non debbano essere delle feste o delle figure divisive, ma debbano essere patrimonio, no, di tutti e tutte. E per questo invece allora ci colleghiamo a questo articolo 7 del Corriere della Sera. Con ancora negli occhi le immagini di larga partecipazione, non esente da polemica, ai festeggiamenti del 25 aprile e del 1 maggio e in attesa di celebrare la Repubblica il 2 giugno, abbiamo rivolto il sondaggio odierno alla comprensione di cosa persino gli italiani e quale tipo di relazione affettiva e di senso di appartenenza li leghi alle festività civili. Dalla rilevazione emerge un paradosso: le festività che dovrebbero rappresentare un tratto identitario e momento di unità del paese in realtà dividono gli italiani quanto a coinvolgimento suscitato dalle singole ricorrenze. Infatti il 58% dichiara di sentirsi coinvolto nella festa della Repubblica e dell'anniversario della liberazione dal nazifascismo, contro il 42% poco o per nulla interessato. Il 53% segue la festa del lavoro e solo una minoranza, il 44%, mostra interesse per la celebrazione del 4 novembre in occasione della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nel corso degli anni la ricorrenza del 2 giugno viene sempre più considerata la vera festa nazionale di tutti gli italiani, passando dal 30% del 2004 al 37% odierno e superando per la prima volta il 25 aprile. Che dovrebbe comunque, forse questo dato dovrebbe fare piuttosto riflettere, no? Come la festa della Repubblica nel tempo superi la festa del 25 aprile, quindi evidentemente quali sono i valori che vengono sempre più assorbiti e celebrati in questo paese. Non proseguo con la lettura dell'articolo e vi ricordo che fra un quarto d'ora, 20 minuti invece ci colleghiamo con chi appunto a quella festa della Repubblica gli dà un determinato significato.
Thank you.
allora chiudiamo praticamente a breve la rassegna stampa di oggi, lunedì 8 maggio, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, con la lettura di un'ultima notizia dalla cronaca nazionale, diciamo, prima di passare a, ad alcuni articoli della cronaca di Roma, e lo facciamo di nuovo dalla stampa, che dedica l'intera pagina 19 al Famiglia Arcobaleno, diciamo, un articolo di Flavia Amabile, Orgoglio Arcobaleno, da Roma a Torino la giornata di festa delle famiglie con genitori omosessuali, aspettando tutele che non arrivano, la battaglia per i nostri figli continua. Questo articolo non lo leggeremo, però di fatto racconta un po' della festa, insomma, delle iniziative che già in questo ultimo fine settimana, nei giorni scorsi prossimi, interesseranno varie città italiane. Appunto, nel fine settimana c'è stata anche questa iniziativa a Roma, a Villa De Santis, appunto sulla Casilina. Non lo leggeremo perché di fatto, diciamo, tutto l'intero articolo racconta storie di famiglie arcobaleno. Leggeremo piuttosto un altro articolo, sempre da pagina, sempre su questo tema, sempre dalla stessa pagina della stampa, a firma di Claudia Luise, che invece ci parla della campagna, possiamo dire, dei sindaci per le registrazioni anagrafiche dei figli e delle figlie di coppie omogenitoriali. Per semplificare, e in particolare Torino diventa laboratorio dei diritti, serve una legge sul riconoscimento. Venerdì l'evento voluto da Lo Russo, appunto sindaco di Torino, invitati tutti i sindaci d'Italia. Di che appuntamento parliamo? Un appuntamento chiamato Le città per i diritti, voluto dal sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, che si terrà venerdì quando tutti i primi cittadini d'Italia sono stati invitati al Teatro Carignano per affrontare questi temi e chiedere una mobilitazione forte che spinga Roma, cioè Roma nel senso del governo, no, il Comune di Roma, a modificare l'assetto normativo attuale. Un appello a cui hanno già aderito i sindaci, appunto, di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari, firmando nei giorni scorsi una dichiarazione congiunta sul tema. Dice Lo Russo: è iniquo che un cittadino italiano abbia meno diritti dei bambini di altri paesi dell'Unione Europea. L'elemento di partenza della nostra riflessione è stato quello dell'uguaglianza dei diritti per tutti gli europei. L'obiettivo è uscire da un dibattito che rischia di essere sterile a livello nazionale e porre la questione del rispetto dei diritti come garanzia e come base di comune appartenenza all'Unione Europea, inteso. Nell'attesa di una legge, spiega ancora, noi sindaci ribadiamo la volontà di agire collettivamente nell'esclusivo interesse dei minori, procedendo alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all'estero con due mamme, non riconducibili a una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge. Su questo punto riteniamo infatti che l'indirizzo della giurisprudenza sia già molto chiaro in Italia e in Europa. La volontà è trovare una convergenza larga, escludendo temi più divisivi come la maternità surrogata, quindi questo la gestazione per altri, qui chiamata maternità surrogata. Quindi il tema è che mi sembra che i sindaci si stiano assestando sul livello minimo della registrazione di creature con due madri, per non impantanarsi nel dibattito spesso strumentale, appunto, sulla gestazione per altri. E mentre si avvicina, continua l'articolo, il giorno scelto per il dibattito, che affronterà anche questioni giuridiche coinvolgendo esperti del tema, la Regione Piemonte ha patrocinato e voluto ieri un incontro di segno diametralmente opposto, a cui hanno partecipato come relatore l'assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone e Salvatore Vitiello, professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ma l'ospite principale è stato il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede. Lutero in affitto è una nuova forma di schiavitù e una nuova forma di colonialismo, perché si sfrutta la situazione difficile delle donne in alcuni paesi solo per il proprio profitto, ha detto, soffermandosi poi anche sull'ideologia gender tanto pericolosa come lo stalinismo e l'hitlerismo. Totale chiusura pure sul tema delle adozioni: ogni bambino ha il diritto fondamentale di vivere con la mamma e il papà che lo hanno generato, nessuno può prendersi un bambino che non è il suo. Ecco, questa mi sembra la summa, la sintesi del pensiero di destra, diciamo cattolico, purtroppo che però in forme più blande e sfumate ritroviamo anche espresso da persone che teoricamente dichiarano di essere di tutt'altro orientamento. Detto questo, ricordiamo che alle 9:45, quindi fra una decina di minuti anche meno, ci collegheremo con un compagno per parlare appunto dell'assemblea che si terrà oggi pomeriggio in vista della mobilitazione del 2 giugno. Prima di fare questo, volevamo dilettarvi con la cronaca di Roma. Penso che vuoi iniziare te.
Sì, esatto. Come l'hai capito?
Perché io ho finito di leggere adesso e mi devo prendere il giornale.
Sì. No, comincio io. Comincio in realtà da dove ho chiuso, nel senso che il Corriere della Sera e sulla cronaca di Roma dedica l'editoriale della cronaca di Roma al 4 giugno del 1994, gli alleati dimenticati dalla città. È praticamente un editoriale che insomma lamenta il fatto che non vengono ricordati abbastanza gli alleati che sono coloro che hanno liberato Roma dal nazifascismo. Credo che sia un po' in linea con quanto dicevamo prima a proposito della risignificazione storica, di che cosa significa memoria, che cosa significa appunto ricordare a distanza di 79 anni e quindi appunto in realtà cominciamo così questo a leggere la cronaca di Roma. Ecco, il titolo alto invece del Corriere è Centro Storico, stop ai pullman, appello al Campidoglio di ambientalisti ed esponenti della cultura e del mondo dello spettacolo. Stop ai pullman turistici nel centro storico della capitale, l'appello è al Campidoglio e l'adesione di molti esponenti della cultura e dello spettacolo. Tra i firmatari Maraini e l'attrice Anna Foglietta. I motori dei pullman restano sempre accesi, esiste anche il diritto alla salute. A proposito del diritto alla salute, c'è stata ieri la Race for the Cure e c'è stata l'affluenza record, oltre 70.000 alla corsa, che sarebbe la lotta contro i tumori al seno. E c'è la corsa della lotta contro i tumori al seno e poi 10 nuovi hotel 5 stelle lusso entro 2 anni. Questa è una notizia che ci interessa parecchio.
Assai, sì.
E beh, poi c'è una notizia che ci interessa.
No, la vera notizia qual è?
La vera notizia sono gli incassi giù, il pecorino romano è in crisi, questa è una tragedia. Sotto staccionata crollata, inchiesta sul comune, ci troviamo al Gianicolo, il Campidoglio finisce sotto inchiesta per la staccionata crollata al Gianicolo che ha provocato la rovinosa caduta della guida turistica precipitata nel vuoto per oltre 6 metri. Il legale della donna ha annunciato che chiederà il risarcimento del danno al comune responsabile della manutenzione del giardino. E poi c'è un altro, cioè il fedele pentito fa causa alla veggente. E Luigi Avella, il primo pentito che pubblicamente aveva raccontato di essersi fidato di Gisella Cardia. Vabbè,
insomma.
E con questo possiamo, si conclude la cronaca di Roma del Corriere della Sera. Posso passare velocemente a quella del Messaggero. Messaggero che vede in prima pagina affitti ridotti ai circoli sportivi, faro della finanza sui municipi, mai adeguati contratti con le società, per il Campidoglio buco da 20 milioni. E sotto c'è un riquadro, caldaie e condizionatori, il comune vuole la stretta che non riguarderà soltanto automoto e camion, ci saranno restrizioni anche all'uso delle non meno inquinanti caldaie e combustioni dei più obsoleti condizionatori, e tutto per evitare dal prossimo novembre il blocco draconiano alla circolazione di 156.650 veicoli in area di 21 chilometri che lambisce il raccordo, che in realtà da quel che sapevo io effettivamente le caldaie erano fra le cose, cioè che rispetto alle macchine in realtà inquinano molto, molto di più. Vabbè. E, violenza davanti a Termini, turisti rapinati e picchiati, due colpi in appena 24 ore, nuovo allarme sicurezza.
Strano.
E movida, troppe risse tra clienti, la polizia chiude il caffè Latino a Testaccio. Sulla destra rimangono due box, uno guida turistica stalkerizza avvocatessa e finisce a processo, e sotto motociclista romano muore vicino l'Aquila. Questo per quanto riguarda il Messaggero, che se invece lo apriamo, l'unica altra cosa che vi riportiamo a proposito di celebrare la resistenza ai partigiani e l'antifascismo.
Stai in fissa di questa cosa oggi, niente. Non se ne esce.
Imbrattata nella notte la sede della Lega. Campagna elettorale infuocata a Velletri, si accendono i toni in vista delle imminenti votazioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio per le elezioni del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. L'altra notte è stata imbrattata la sede della Lega in via Lata. Velletri non vi vuole. La scritta spray a vernice nera comparsa contro la vetrata all'ingresso della sezione leghista, sopra i manifesti del candidato sindaco della Lega e del centrodestra Ascanio Cascella. Immediata la replica degli esponenti politici, e subito sotto parlano appunto di vandali a Velletri, dove appunto si voterà il prossimo weekend. Con questo io ho concluso i miei...
Hai concluso, ci manca solo insomma da sfogliare velocemente la cronaca di Roma di Repubblica, che apre con la nuova giunta Rocca, regione non eletti arruolati da Rocca, già 70 gli assunti in presidenza e giunta, un posto al sole per i fedelissimi dei big del centrodestra, quindi un maxi riciclone dei candidati che non hanno non sono entrati in consiglio regionale. E poi, sempre per rimanere sul tema delle elezioni, insomma, si andrà a votare anche a Latina, l'app di scuola per farsi votare, vicepresidente segnalato alla Digos. Cioè, in pratica, quando aprivi l'app della scuola dell'Istituto Vittorio Veneto di Latina, l'app insomma per la didattica online, il registro elettronico, ti compariva un banner per votare tale Dino Iavarone, candidato al consiglio comunale di Fratelli d'Italia, e quindi la Digos indaga. Poi, sempre dalla prima pagina di Repubblica, si parla però di Monnezza, rifiuti, l'oro dell'Olanda. Per liberare la capitale dall'immondizia dovranno raddoppiare i treni verso il termovalorizzatore di Amsterdam, 1800 tonnellate spedite ogni settimana per un costo di 1,5 milioni al mese. Troppi ingombranti, le isole ecologiche costrette a fermarsi. Questo lo troviamo tutto a pagina 3 della cronaca di Roma di Repubblica, che racconta un po' con un articolo di Lorenzo D'Albergo il viaggio di uno di questi convogli da Roma a Amsterdam, il tutto a gestione completamente pubblica, perché l'azienda controllata dall'amministrazione capitolina lavora insomma con l'AMA, lavora Mercitalia Rail, società del gruppo Ferrovie dello Stato, e il comune di Amsterdam, che, paradosso, dice il giornalista, mette a disposizione dell'urbe quel che il sindaco Gualtieri vorrebbe ma ancora non ha, ovvero un bel termovalorizzatore. Quindi, diciamo, in questo articolo si ipotizza che insomma questi convogli aumenteranno mano a mano che passerà il tempo. E sempre a pagina 3, sempre sull'immondizia, abbiamo la notizia che ci dà Salvatore Giuffrida, per cui le isole ecologiche del quarto e quinto municipio sono sature di ingombranti. Chiuderei la prima pagina di Repubblica con altre notiziole. Traffico e sicurezza, la svolta arriva con 100 milioni e la tecnologia 5G. C'è il caso appunto della violenza di genere, lo stupro a Latina, con l'arresto del violentatore. E poi c'è appunto gli internazionali di tennis al Foro Italico, e anche qui c'è la Race for the Cure. Allora, questa cosa della Race for the Cure, io non entro nel merito. Qui viene riportata la notizia di un'alta partecipazione alla maratona. Invito però, non entro nel merito perché non ne sono capace, ma invece invito insomma, chi è all'ascolto, andarsi a ricercare sul sul sito della radio le trasmissioni, le puntate, insomma i podcast dei redazionali che su questo tema del tumore al seno, della ricerca, dei fondi alla ricerca e anche della Race for the Cure sono stati fatti negli anni, soprattutto con Alessandra Capone, compagna appunto che ci ha lasciato qualche anno fa e che ricordiamo. Detto questo, forse il collegamento è 30 secondi e vediamo allora, per questi 30 secondi possiamo andarci, continuare a spulciarci un po' la cronaca di Roma, in cui in realtà appunto non c'è granché di altro a parte questa questione dell'immondizia, le nuove nomine di Rocca e questione tecnologie con trasporti e sicurezza. Sono stati firmati accordi con i privati e con Alessandra Capone, compagna appunto che ci ha lasciato qualche anno fa e che ricordiamo. Detto questo, forse il collegamento è 30 secondi e vediamo allora, per questi 30 secondi possiamo andarci, continuare a spulciarci un po' la cronaca di Roma, in cui in realtà appunto non c'è granché di altro a parte questa questione dell'immondizia, le nuove nomine di Rocca e questione tecnologie con trasporti e sicurezza. Sono stati firmati accordi con i privati e